Fuori dai muri. Il libro è una porta. Detesto le note introduttive, ma vorrei dare una risposta ad alcune domande che mi pongo da sola. Perché, come si usa e cos'è fuori dai muri? Perché? Sono una lettrice ad alta voce e nei laboratori, a scuola o nelle biblioteche, propongo l'ascolto di diversi brani scelti nel panorama dell'editoria ragazzi. Ce ne sono di veramente belli e anche di veramente brutti. Di solito introduco la lettura con il racconto delle vicende di ragazze e ragazzi che ho incontrato in tanti anni di lavoro. Storie vere, tutte, di fatica, ingiustizia, amore e amicizia. Storie slegate, ognuna per sé, per conto suo, è finita così. Fuori dai muri è la raccolta di pezzetti brevi, a volte cortissimi, della vita di bambini e adolescenti, come te. Quindi ho pensato che pubblicarlo fosse una buona idea. Come si usa? Come ti pare? Puoi anche saltare le pagine e leggerne una o dieci, poche o tutte. Sono la vita che affronti ogni giorno, che ti aspetta. Sono cose che succedono, sono cose successe, non a tutti ma a tanti. È importante sapere e ragionare, può aiutare a riflettere e a scoprire che se un libro parla di te, significa che non sei solo. E se parla di altri, vale la pena incontrarli, aprirsi e non chiudersi. Al fondo ci sono i titoli di alcuni libri che ti proporrei all'ascolto e alla lettura. Suggerimenti e consigli, se ti va. Cos'è? Per me la letteratura è una porta. Puoi leggere o ascoltare e fermarti lì. Puoi provare ad aprirla e subito richiuderla. Puoi sbirciare dalla fessura da un piccolo varco, aprirla e fermarti, o valicarla, superare la soglia e tornare, oppure andare avanti, oltre. Una porta. In conclusione, potrà essere sufficiente per far scorgere quel passaggio? Superare il limite dell'identità e della differenza? Me lo auguro, perché a volte i libri salvano la vita. Le parole, la musica, l'arte e la consapevolezza salvano la vita. Buona lettura, Nicoletta. Per i grandi, fuori dai muri è uno strumento delicato da usare in punta di piedi, con poche interferenze, sospendendo il giudizio e senza lezioni didascaliche. A conclusione di ogni racconto ci sono una citazione e i consigli su volumi collegati per tematica ed emozioni. Se i lupi escono dai muri, è finita. Neil Gaiman. Leggere mi faceva schifo. Alle elementari avevo una maestra cattivissima. Ci interrogava tutti ogni giorno facendoci ripetere La cavalla storna 28 volte consecutive ogni mattina. Credo che godesse a farci stare male. Mollava ceffoni e ci terrorizzava con finti processi in aula dove lei era il giudice. Io mi proponevo come avvocato difensore. Perdevo ogni volta. Menava i meridionali, i mancini, i testimoni di Geova, i deboli, i ripetenti, i timidi, gli spavaldi, i meno bravi e chi osava ribellarsi. Menava gli spettinati e i poveri e anche quelli che avevano il fiocco sbilenco. Gli altri li massacrava psicologicamente. Aveva fomentato la delazione e la vigliaccheria tra i bambini. Se ti azzardavi a criticarla, venivi subito denunciato dai Lecchini. Scrivevamo ancora con il pennino e si chiamava il bidello a riempire il calamaio, davvero. Quando partiva la macchia era la fine, la tipa si infuriava e diventava una belva. Provava a cancellare con la saliva, niente, con la gomma, niente, e veniva il buco al centro della pagina. L'unico libro che ci leggeva era La storia del piccolo vetraio, l'ultima ora del sabato. Una tragedia strappa lacrime sui bambini italiani, con mamme morte, padri ubriaconi venduti e mandati a lavorare in Francia nelle vetrerie. So che oggi succede in molti paesi del mondo, ma proporre a dei bambini una lettura così tragica e quasi compiaciuta del dolore era assurdo. Doveva essere proposta agli adulti per sensibilizzare sul lavoro minorile, drammatico, terribile, senza speranza né futuro. Piangeva mentre leggeva la carogna, piangeva, singhiozzava, si soffiava il naso, sputava nel fazzoletto e piangeva. Noi disperati, anzi disperate, perché era una classe di sole femmine, doppia tragedia. A 10 anni sono arrivata alla conclusione inappellabile che leggere facesse schifo. Faceva stare male, annullava ogni desiderio, ogni felicità, esattamente come il bacio dei dissennatori, una sensazione di freddo, di vuoto, nessuna speranza. Leggere era la fine, la cancellazione della gioia possibile. Solo a casa succedeva una cosa particolare. In un armadietto in fondo al corridoio c'era un libro. Andavo di nascosto, aprivo la porticina quando nessuno mi cercava, mi sedevo in terra e lo sfogliavo. Pareva quasi un sacrilegio. Quel libro era bellissimo e temevo che se la maestra avesse scoperto il mio segreto avrebbe cancellato anche quel momento speciale. Mentre a scuola era tutto così triste, in quell'angolo solo per me, con quel volume illustrato da disegni stranissimi, tutto sembrava possibile. Il libro era La torta in cielo di Gianni Rodari. L'ho scoperto tanti anni dopo. In quei momenti era solo la mia rivincita. Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo? Se si mettessero insieme le lacrime versate nei 5 continenti per colpa dell'ortografia, si otterrebbe una cascata da sfruttare per la produzione dell'energia elettrica. Ma io trovo che sarebbe un'energia troppo costosa. Gianni Rodari. Viaggi in tempo inverso. Quando sono arrivata alle scuole medie ero una polpetta spappolata. Tra le più basse, ci mettevano in riga per altezza, e sempre spettinato con sti carciofi in testa che non volevano seguire nessuna regola. Vedevo gli altri ridere e scherzare e non sapevo come fare. Avevo una paura pazzesca. Sentivo che c'era qualcosa in me che non funzionava, che stonava con quell'allegria espressa, con la leggerezza e spavalderia che pareva gli altri avessero. Ero convinta di non essere a posto, anzi di avere proprio qualche rotella fuori posto. Soprattutto quando c'era silenzio, sentivo l'aria diventare pesante. Provavo delle strane sensazioni, a volte come se uscissi dal mio corpo, come nei film di fantasy o mistero. Tipo, diventavo enorme, sempre più grande, la stanza minuscola, mi arrannicchiavo per poterci stare dentro, i banchi e i compagni erano piccoli, piccoli, in fondo, lontani. Oppure diventavo minuscola e tutto intorno a me, enorme. Non c'erano dubbi. Ero da manicomio. A chi avrei mai potuto confessare una cosa tanto orribile? Eppure una volta ne ho parlato alla prof d'italiano. Non so come abbia trovato il coraggio e superato l'imbarazzo. Mi ha ascoltata. Forse ha pensato fossi bizzarra, ma non ha espresso giudizio. Ho scoperto che in Alice nel Paese delle Meraviglie succede la stessa cosa. L'autore soffriva di forti emicranie, come me, che possono causare allucinazioni. Alice, se ricordate, diventa enorme e poi piccolissima, tutto qui. Ma la prof mi ha ascoltata. In terza ero tra le più alte, capitana e playmaker della squadra di basket. Il pazzo è un sognatore sveglio. Immanuel Kant. Basket. La prima partita di basket della nostra squadra delle medie l'abbiamo persa 105-2. Ma certo, l'allenatore aveva solo tempo per i maschi, che erano tanto bravi. A noi non insegnava nulla, solo correre passaggio a due del pallone. Abbiamo giocato al palazzetto dello sport, in città. Amici e fratelli avevano preparato bandiere e trombette. Che figura! Al termine li nascondevano dietro la schiena. Giocare a pallacanestro è bellissimo. Ci si scontra direttamente con l'avversario, in modo duro ma corretto. Il lavoro di squadra è fondamentale. Ci hanno cambiato il coach. Ora va bene. Tutti i pomeriggi mi alleno al campetto coi maschi, coi miei amici, quelli bravi. Un giorno sono riuscita a scippare la palla a Antonio, il mitico playmaker. Lui palleggiava guardandomi negli occhi, un po' beffardo, io veloce con la mano, scheggia, gli ho portato via da sotto il naso il pallone. Che soddisfazione! Non ricordo neanche se poi ho fatto controcampo e canestro. È rimasto stupito, ma anche un po' contento. Oggi pomeriggio ci troviamo a casa di Renzo ad ascoltare Genesis, King Crimson e Pink Floyd e a studiare sul giornale I giganti del basket, gli schemi NBA. Fanatici. In terza media ci siamo classificati terzi al campionato provinciale studentesco, come la squadra dei maschi. Bella! Nella mia carriera ho sbagliato più di 9.000 tiri e ho perso quasi 300 partite. Per 36 volte i miei compagni si sono affidati a me per il tiro decisivo e l'ho sbagliato. Ho fallito tante, tante volte nella mia vita ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Michael Jordan. Marcello. Ho conosciuto alcuni bambini super intelligenti. Quasi nessuno era felice. Marcello è un genio. L'ho capito da subito, quando aveva 3-4 anni. Elabora pensieri complessi, apprende ogni cosa con velocità, ha dentro i numeri e il loro combinarsi, ha in testa le parole, anche le più difficili. Però tutto questo si esprime in un'energia che lo agita. Nella pancia tutto si confonde, sa le cose ma non può capire dove metterle. Cerca di comunicare ma gli sembra di parlare una lingua straniera che gli altri non comprendono. Poi i grandi dicono sempre «Sta zitto, rispetto al tuo turno!» Ma a lui le cose escono senza poterle trattenere. Non può vedere i limiti degli altri. Allora si gonfia, gonfia, gonfia come un pallone e esplode. Tutto per aria, numeri, parole, idee, scoperte. Basta, piantala di fare casino, dicono i grandi. Allora Marcello decide di fare lo stupido, l'aggressivo, quello che è meglio non avere in classe. Ma Marcello è un genio. Quando un vero genio appare in questo mondo, lo si può riconoscere dal fatto che gli idioti sono tutti coalizzati contro di lui. Jonathan Swift.